Benvenuti nel secondo capitolo della seconda stagione di Indemologico, per un'antropologia narrata del folklore.
Le nostre storie,
i vostri incubi.
Alzi la mano chi tra voi non è mai entrato in una casa stregata, chi non ha mai percepito strane vibrazioni entrando in abitazioni dalle mura vecchie se non decrepite. Chi non ha mai percepito un brivido prima di entrare in una casa isolata situata in un bosco. La classica casa infestata, luogo portante di tanti film e serie TV che ci hanno accompagnato lungo la nostra esistenza, topos di ogni luna park o parco giochi che si rispetti, non è altro che una dimora in cui sono avvenuti eventi soprannaturali. Un'antica abitazione spesso infestata da fantasmi, entità demoniache, poltergeist o altre presenze oscure. In genere tali entità spiritiche appartengono alle persone morte tragicamente in quel luogo. Talvolta si tratta di casi di omicidi violenti, con le vittime rinvenute seppellite sotto le fondamenta. Sono molteplici le storie, dallo scrittore re dell'horror Stephen King al maestro Clive Barker, in cui abitazioni infestate sorgono su antichi cimiteri. Le infestazioni di spiriti sono presenti fin dalla nascita dei miti e hanno accompagnato l'esistenza umana già dagli albori. Ci riferiamo a un luogo ben presente nella memoria collettiva, la classica casa stregata, talvolta set ideale per la festa di Halloween, luogo in cui divertirsi provando paura e sfidando il proprio coraggio. Restando in ambito letterario, come non citare lo scrittore Henry James che ci ricorda: se in una casa infestata ci sono dei bambini, è un giro di vite in più.
Ce lo insegnano storie filmiche come la pellicola The Others di M. Night Shyamalan o le stesse pagine del famoso romanzo Shining del soprannominato zio Stephen King. Non si può non citare, a proposito di case infestate, il film italiano diretto da Pupi Avati nel 1976, La casa dalle finestre che ridono, un film che è diventato di culto per tutti gli appassionati del genere, in cui una forza oscura la fa da padrona. Anche nei videogiochi la casa infestata è presente in modo iconico. Chi di voi giocando non si è sentito come Luigi nel videogioco Luigi's Mansion, che vive le sue avventure in una casa stregata, tremando per ogni sussurro il rumore sinistro, armato di un aspirapolvere a chiappa fantasmi?
Un po' come il regista Ugo Gregoretti, che nel suo programma Sotto Traccia degli anni 90 intervistò in un paesino di provincia un gruppo di ragazzini in perfetto stile Goonies. Gli raccontavano come acchiappavano fantasmi con attrezzature sofisticate per l'epoca, accompagnandolo nelle case abbandonate e infestate. E devo ammetterlo, anch'io da piccolo nel Cilento visitavo quelle stesse case in cerca di fantasmi.
Se invece in una casa entrano persone tra loro sconosciute, tutto assume una luce più oscura, come accade in The Haunting of Hill House del 1959, romanzo di Shirley Jackson, divenuto poi serie TV ad opera di Mike Flanagan. Entrambe storie superlative che fanno da esempio lampanti a proposito del tema di questo capitolo. Come non citare anche la regina del giallo, Agatha Christie, lettura che probabilmente ha stimolato il romanzo di Shirley Jackson, che in Dieci piccoli indiani del 1939 attira in una casa dei perfetti estranei che vivranno una terrificante avventura intrisa di suspense e mistero. Nota preziosa per chi non l'ha ancora letto: l'isola in cui si trova l'abitazione non è infestata, ma sono le vittime ignare del loro destino ad essere infestate dai propri segreti inconfessabili e dalle proprie angosce interiori. Quando in una casa vi sono rumori o presenze che ossessionano e perseguitano gli umani che la abitano, l'unica via di fuga e la follia. Ed ecco che la caduta della casa degli Usher di Edgar Allan Poe o I topi nel muro di Lovecraft e Crimson Peak di Guglielmo del Toro diventano luoghi narrativi che innescano, per i protagonisti di quelle storie, i peggiori incubi. Talvolta però le case stregate assumono i toni sarcastici dell'horror, come il film Casper del regista Brad Silberling e il capolavoro in formato pellicola intitolato Beetlejuice dell'acclamato regista Tim Burton. Il fascino dello spiritismo nell'Ottocento è indiscusso. Tutti gli amanti del gotico hanno davanti agli occhi l'immagine di un tavolino in una vecchia casa piena di quadri, pizzi, tende e merletti, tra le cui mura una signora anziana vede fantasmi e ne testimonia la loro esistenza, terrorizzando i presenti, talvolta con effetti scenici, quali voci profonde, rumori bruschi, vapori biancastri e il noto tavolino fluttuante. Figura trattata anche in Dylan Dog dalla medium Maria Trilkovsky, ispirata a Elena Petrovna Blavatsky, famosa medium nata in Russia. nella prima metà dell'Ottocento. Lo stesso scrittore Conan Doyle provò a ricostruire la storia dello spiritismo, tanto che nel 1893 si unì alla British Society for Psychical Research di Cambridge, che indagava sul paranormale scientificamente. Doyle si convinse che la telepatia poteva essere in qualche modo reale e sostenne le sue idee anche in una conferenza del 1917.
Ad un certo punto della sua vita, lo spiritismo divenne un elemento di ossessione personale rispetto alla passione della scrittura. Indagando in giro per il mondo, nei luoghi in cui vi erano i più famosi spiritisti dell'epoca, anche le sorelle Fox, personalità di cui abbiamo già parlato nella prima stagione di questo podcast. Così come abbiamo già citato, Eusapia Palladino, nata nel 1854 a Minervino Murge in Puglia e morta a Napoli nel 1918, donna che convinse lo scrittore Doyle e l'antropologo criminale Cesare Lombroso a credere nell'esistenza di alcuni fenomeni paranormali. In quegli anni persino i coniugi scienziati Pierre e Marie Curie andarono in visita ad Eusapia per comprendere meglio il fenomeno dello spiritismo. Peccato che dopo numerose indagini, alcuni testimoni scoprirono molti dei trucchi di Eusapia. Uno sgabello che in realtà non levitava, ma che restava appoggiato sulla sua testa. Un'impronta di gesso di un fantasma che era in realtà la sua stessa impronta. E le tende che non svolazzavano agitate da spiriti, ma venivano manovrate per mezzo di uno strumento meccanico che segretamente utilizzava per fare scena. In quegli anni la scienza ufficiale si faceva avanti, pretendendo dimostrazioni verificabili e le illusioni paranormali convincevano sempre meno persone. Anche se per molti degli accadimenti misteriosi che avevano luogo durante quelle sedute, non fu trovata mai risoluzione concreta.
In molte case in cui avvenivano strani fenomeni attribuiti a presenze spiritiche, si scoprì che erano dovuti ad avvelenamento da monossido di carbonio, che scatenava anche allucinazioni e malesseri. Nel 1921, i pazienti dell'oculista William Wilmer accusavano vari sintomi tra cui forti emicranie, allucinazioni uditive legate a passi umani nella notte e campane che risuonavano rari imprevedibili e ancora allucinazioni visive che mostravano fatti bizzarri. Quanto da loro vissuto si rivelò col tempo essere causato da uno stato di avvelenamento indotto dal monossido di carbonio che fuoriusciva da una caldaia danneggiata presente in casa. In Italia vi sono numerosi luoghi infestati. Ogni regione ne vanta un lunghissimo elenco, tanto che nella prima decade del 2000 fu creata l'app Ignoto, una guida su luoghi in cui accadono eventi misteriosi in tutte le regioni italiane. In Lombardia, a Cortenova, c'è la Casa Rossa o Villa delle Streghe, una villa in cui una fontana zampilla sangue. Il conte Felice De Vecchi, tornando a casa, trovò la moglie assassinata e sfigurata. La figlia era scomparsa e negli anni sono state udite strane voci. Nel luogo vi fu una frana che danneggiò Cortenova, ma nonostante la caduta dei massi, le mura della casa rimasero in piedi senza danni. A proposito di apparizioni spiritiche, come non ricordare una figura di cui abbiamo già parlato, Azzurrina, che infesta il castello di Montebello a Poggio Torriana, in provincia di Rimini.
Mentre a Venezia, nel palazzo di Cadario del 1400, ogni persona che vi ha vissuto è stata vittima di morte violenta e chiunque vi passi davanti ancora oggi sente inquietudine e angoscia. Tra Torino e Pino Torinese c'è Villa Capriglio, nota nella cultura popolare come Villa del Demonio, costruita nel 1700, scenario di perversione, incontri di sette e strani rituali. Si narra che la villa scompare in inverno, nelle notti di luna piena, per ricomparire il mattino seguente. Sempre a Torino c'è il Castello della Rotta, che sembra sia stato costruito in un luogo in cui convergono fenomeni paranormali. A Genova è nota la Cade Anime, una locanda in cui i proprietari avevano costruito nelle stanze dei soffitti mobili, che la notte venivano fatti cadere sulle vittime, così da derubarle. E oggi sono tanti fantasmi che la infestano, un po' come la nota locanda del Don Chisciotto dello scrittore Cervantes. Nella provincia di Verona c'è una casa in cui è stato trovato un misterioso scheletro murato dietro una parete, figura che sembra infestare da tempo quella dimora. A Colobraro, in Basilicata, è l'intero paese a essere infestato. Sembra che sia un luogo di sventura, tanto che gli abitanti dal 2010 si mascherano da streghe, lupi mannari e mostri del folklore, in una sorta di esorcismo collettivo utile all'intero paese.
In provincia di Caserta, a Raviscanina, c'è invece una casa in un bosco, in cui narra, chi ci ha vissuto, di aver visto e udito in prima persona, cose indicibili. Così come nella località di Cracow, in Basilicata, l'intero paese è considerato località fantasma a causa di un'evacuazione avvenuta negli anni 60 dopo una frana. Luogo che è stato anche set di un film del regista Luigi Di Gianni, cineasta che aveva la profonda passione per la magia popolare, protagonista di molti documentari da lui girati con un meraviglioso sguardo antropologico. Ma il tema della casa stregata è ampio e antico. Già Plinio il Giovane, 61-114 d.C., scrisse: «C'era ad Atene una casa ampia e spaziosa, ma maledetta e mortifera. Nel silenzio della notte si sentiva un suono di ferraglia e se si ascoltava con maggiore attenzione, uno strepito di catene dapprima più lontano, poi vicinissimo. Quindi appariva un fantasma». La letteratura infestata nei secoli passati è vastissima, partendo dal castello di Otranto del romanziere Horace Walpole e i misteri di Udolfo della scrittrice Anne Radcliffe. Piccola nota su quest'autrice: se due dei suoi libri, considerati tra i precursori del gotico, sono ambientati in Italia, un motivo ci sarà. Una bussola vivente, utile per orientarsi nella letteratura gotica e romantica, è il professore dell'Università di Warwick, Fabio Camilletti, che tra i tanti lavori che ha realizzato ha curato il libro La casa infestata di Place du Lion d'Or. Nel 1786, in una casa delle Fiandre, una famiglia britannica visse strani fenomeni paranormali.
Tornando alle figure delle medium con cui abbiamo iniziato questo capitolo, non si può non citare Ellen Duncan, scozzese esperta spiritista, che emetteva dalla sua bocca ectoplasma, che si scoprì in seguito provenire da una garza e carta mescolata con albume d'uovo, che ingoiava e poi rigurgitava, e che mostrava manifestazioni di fantasmi, che si rivelarono essere preparati utilizzando delle sottovesti. Nel 1941 la donna tenne una seduta spiritica, in cui parlò con un marinaio che le disse della fondamento della Baram, evento che era tenuto segreto. Per questo destò le attenzioni da parte della Marina Militare. Secondo gli ufficiali, la Duncan, per avere quelle informazioni, probabilmente era una spia.
Accadimento davvero incredibile per l'epoca in cui visse la Duncan. Le autorità del tempo, nell'accusare la donna, si appellarono ai documenti della corte che aveva elaborato il Witchcraft Act del 1735, proprio l'atto che accusava i condannati di stregoneria. Per sua sfortuna, Ellen Duncan fu una delle ultime persone condannate al Witchcraft Act e il suo caso, tempo dopo, contribuì all'abrogazione totale di quell'atto settecentesco. Ognuno di voi, ascoltando questo episodio, sta sicuramente ricordando un racconto del proprio paese o della propria regione che ha protagonisti, luoghi infestati, fantasmi e misteri paranormali. Probabilmente perché le leggende del folklore che ricordate, fondate su narrazioni della cultura contadina, si diffondono nelle aree cittadine collegate alle campagne. Così le tradizioni orali sono quelle che persistono nella memoria collettiva, perché vengono ascoltate e assorbite quando si è bambini, col fine di metterci in guardia da piccoli, ma che restano seminate dentro di noi anche da adulti, per essere rievocate quando siamo spaventati o quando non troviamo ragione concreta in un accadimento che non riusciamo a spiegarci. La riconoscete quella sensazione di brividi che vi pervade nell'oscurità? Quella voce sussurrata che tratta di storie familiari o popolari e che ci inquieta, ricordandoci che esiste sempre qualcosa di inspiegabile, nascosto dietro al velo? Quella voce conferma l'esistenza di qualsivoglia fenomeno che la scienza non riesce a spiegare.
Il fascino dello spiritismo ha avuto luogo nel tempo, soprattutto perché l'uomo si è sempre domandato se esiste una vita dopo la morte, se in qualche modo quello che siamo della nostra essenza resiste come energia nel tempo e nello spazio. Fenomeno percettivo che forse solo i bambini riescono a riconoscere, anche quando gli adulti si rifiutano di compiere uno sforzo d'analisi, affidando ogni interrogativo al solo senso di paura provata, perché in fondo è fisiologico per l'essere umano avere paura, è un modo per stabilire dei limiti che in quanto persona non vanno mai oltrepassati, per non condurre la propria mente alla follia totale. Quelle stesse storie di paura che permangono in mondi ipertecnologici e futuristici a noi vicini, perché nulla è più potente del sentimento della paura. Anche per questa ragione le case infestate esisteranno per l'eternità, come fantasmi o altre entità che le infestano. E ora, Indemologico racconta.
Nico stava aiutando suo padre a far rientrare le bufale nella stalla. Gli animali erano molto sensibili alle basse temperature e andavano messi al riparo da quella gelida notte invernale. I fratelli di Nico, la mamma e il padre, chiusero le porte di legno e si accucciarono su delle balle di fieno, scaldandosi mani e gambe davanti a un fuoco acceso da suo padre con molta cautela, utilizzando della legna posta in un cerchio di pietre sul pavimento di terra. Il fiato degli animali creava sbuffi di vapore che sembravano piccoli spiriti che aleggiavano sulle teste dei presenti. La madre servì ai suoi cari dei formaggi ricavati dal prezioso latte delle loro bufale, accompagnando quel pasto con un brodo caldo di verdure che i suoi familiari sorseggiavano bevendo da ciotole. La donna ruppe il silenzio parlando ai figli. «Questa è una notte di veglie. Dobbiamo restare qui per vegliare sulla nostra piccola mandria, il bene più prezioso che ci dà lavoro e sostentamento. Ora vostro padre ci racconterà una storia di paura». Nico aveva sentito parlare spesso delle notti di veglie, notti in cui gli uomini e le donne restavano seduti attorno al fuoco a raccontarsi storie paurose, ma lui non si spaventava facilmente. Quindi, anche se era la sua prima veglia, sentiva in petto un moto di coraggio. Il padre fece un sorso di vino rosso direttamente dal fiasco di vetro e paglia, poi si schiarì la voce e cominciò a raccontare la sua storia, parlando con una voce sussurrata dal tono suadente. «Accadde quando ero solo un piccolo come voi. Da allora ho questa macchia di capelli bianchi». Si tolse il cappello rattoppato mostrando loro la ciocca bianca che aveva sempre avuto tra i capelli all'altezza della nuca. «Fu il sentimento di terrore a farla apparire sulla mia testa. Io e mia madre eravamo soli. Mio padre era partito per la città, viaggiando 2 giorni e 2 notti per le campagne. Era estate, ma le notti erano fresche e serene. Mentre stavo aiutando mia madre a pulire i panni da stendere, sentì un rumore fuori casa. Mia madre continuò a lavorare, non si era accorta di nulla. Così uscii a vedere. Mio padre non c'era e sentivo di dover proteggere mia madre. Mi affacciai di casa, cercando con lo sguardo il pollaio. Pensavo ad una faina che volesse attaccare le galline. Uscì e non vidi nulla, ma scorsi un'ombra dietro la stalla. Mi avvicinai lentamente. Restai fermo qualche minuto, senza che niente di strano accadesse. Così tornai in casa. Mi misi seduto al tavolo e guardai la finestra della cucina di fronte a me. Il vento si era alzato forte e le canne di sorgo tremavano nell'aria. D'un tratto mi accorsi che nell'oscurità dietro la finestra c'era una figura con 2 occhi luminosi che mi fissavano. Sentii pungermi la testa, il cuore che batteva forte in petto e dopo poco caddi dalla sedia. Rialzandomi lentamente guardai di nuovo verso la finestra, con il cuore che riprendeva a battermi forte, ma vidi la scena di buio e silenzio di alcuni minuti prima dello spavento. Capii che era solo una sensazione di paura, ma per scaramanzia non volli uscire di casa. Mi decisi a vegliarne l'uscio, ma restando seduto in cucina. Mia madre, che nulla aveva percepito fino a quel momento, prima sbadigliò a bocca larga, poi mi disse che era stanca e mi salutò prima di andare a dormire. Rimasi seduto al tavolo, con gli occhi ben aperti e le orecchie vigili. Dopo alcune ore, in piena notte, con una falce di luna che illuminava debolmente i campi attorno alla casa, udii un graffiare di unghie contro la porta. Compresi che non potevo essermi sbagliato. C'era qualcuno lì dietro. Dovevo sbrigarmi a trovare una soluzione. Così mi armai di coltello preso dal cassetto della cucina e mi avvicinai con passi silenziosi, quasi muovendomi come un gatto, verso la porta. Posai la mano sulla maniglia e contai. Uno. Sentii un avanzare di passi che calpestavano il suolo. Due. Fruscii di frasche d'alberi lanciate contro un muro. Tre. Il rumore dei battiti del mio cuore. Solo quello giungeva fino alle mie orecchie. Poi spalancai la porta e guardai fuori pronto a gridare nella notte, ma davanti a me non c'era nessuno. Camminai lungo il cortile, vicino a ogni finestra di casa, guardando con attenzione ogni cantuccio di mura, ma non trovai un solo animale libero uscito dalle baracche, né altra figura umana finita da noi, perdendosi nelle campagne. La creatura dagli occhi luminosi, da me avvistata per poco, doveva essere fuggita in mezzo alle canne di sorgo alto, lì dove nessun umano avrebbe osato mai cercarla. Rimasi in piedi, all'aperto ancora per un po'. L'aria era fresca e oramai ero troppo spaventato per addormentarmi. Si udivano le cicale in lontananza e il vento mi soffiava sul viso. Chiusi gli occhi e mi lasciai andare. Quando la brezza si fece sempre più forte, aprii gli occhi e capii che dietro di me c'era qualcosa. O qualcuno. Un'entità percepibile anche dall'ombra oscura vicinissima a me, che vedevo formarsi sulla lamiera della baracca dei mangimi degli animali, una forza oscura che sibilando sussurrava parole al mio orecchio. Rimasi fermo in piedi, congelato dal terrore, che sentivo fin dentro le ossa, eppure in ascolto, la voce penetrando nella mia testa disse: «Ora resterò sempre con te». Fu l'istinto a dirmi cosa fare, così mi voltai senza guardare chi o cosa ci fosse dietro di me e corsi verso la casa. Sbattei la porta tirando la sbarra per bloccarla e respirando a pieno fiato mi lasciai cadere a terra. Sperai che mio padre tornasse presto a casa, volevo sentirmi protetto. Pensando a lui, corsi a nascondermi sotto la coperta pesante, nel mio fragile letto di legno e paglia. Nascosto sotto la coperta, fissai la luce fioca della candela che illuminava parte della stanza e decisi di non spegnerla. Nonostante la paura che mi possedeva, mi addormentai. Non so quanto durò il sonno, ma forse per un incubo mi svegliai. Purtroppo era ancora notte, non doveva essere passato molto, ma sentivo che qualcosa era cambiato. La candela era spenta e l'oscurità e il silenzio della stanza mi avvolgevano. Mentre pensavo di alzarmi per riaccendere la fiamma, qualcosa mi sfiorò la caviglia. Il sudore mi scendeva sulla fronte, mi coprì interamente avvolto dalla coperta e il caldo eccessivo mi faceva solo sudare di più. Strizzai gli occhi, non volevo vedere né sentire nulla. Quando di colpo... Il racconto si interruppe. Nico era spaventato. Pensava di essere più coraggioso, ma non aveva il coraggio di fiatare. Il padre osservava ognuno dei propri figli e la moglie in silenzio. Il fuoco si era quasi spento e nel giro di pochi istanti l'ultimo tizzone di brace stava morendo, lasciandoli al buio. Nico sentì un alito freddo sulla schiena e prese a tremare. Non trovava la forza di parlare per chiamare sua madre ad alta voce. Poi una voce sibilante sussurrò dietro al suo collo. Sono di nuovo qui.
Questo capitolo è terminato. Ora potete fare sogni tranquilli, ma ricordate.
Se siete al buio e soffia del vento sulla vostra nuca, fuggite o potreste non riprendervi più dal terrore.
Indemologico, per un'antropologia narrata del folklore.
Le nostre storie.
I vostri incubi.